50, cioè c'è il buono, c'è il meno buono. Quindi io ti darei un ventaglio di maschi che compaiono nel tuo libro e tu me ne dai un ritratto in in 30 secondi a personaggio. Allora, si parte con Fabio.
Allora, Fabio è la, diciamo, l'icona, se vogliamo, dell'uomo metropolitano, quindi del maschio metropolitano un po'...
Infatti all'inizio, nella prima stesura, Fabio si chiamava Cascino Gobbo, però poi invece...
poi dopo gli abbiamo trovato un nome un po' più commerciale. E sicuramente proprio la metafora del ragazzo bello, ricco, quindi perfetto fuori, tanto perfetto e impeccabile fuori, quanto, se vogliamo usare questo termine un po' psicolabile, passatemelo, quindi vittima di manie, di confusioni, di disturbi, che riversa comunque nella sfera, se vogliamo, dell'amore, poi neanche dell'amore, perché comunque le sue sono un po' ossessioni, no? Anche da riversare sulla figura della donna. E spesso proprio questa figura diventa, proprio perché è così un po' squilibrata, e siccome noi donne sappiamo benissimo che più le cose sono impossibili o ingestibili, e più ci perdiamo, perché abbiamo proprio l'istinto da croce rostine o
voi vedete praticamente salvatrici. Un uomo che fissa all'infinito con i capelli al vento, ecco. Dice: come cazzo fa avere i capelli al vento che siamo in un bar? Ma questi sono poi i dettagli che si ritrovano.
E quindi l'Io ti salverò ci fa vedere, compare davanti ai nostri occhi come un po' la nostra missione, no?
Siamo Io ti salverò giuste, a costo di rovinarmi con le mie mani, che poi
esatto,
è quello che succede.
Perché comunque sia, per quanto affascinante questo personaggio sinistro può essere, diventa assolutamente ingestibile, e non è l'amore.
Perfetto, andiamo via un po' veloci. Quindi, perché
uno,
già sul primo
scrivato.
Più o meno okay.
Figura 2,
Valerio.
Sì, allora, questo personaggio, quindi già l'uomo colto, di una certa età, quindi una figura maschile che dà sicurezza. Mi viene in mente un film, Lolita, un film e un libro, Kubrick, Nabokov, dove questa figura un po' affascinante, no, dell'uomo molto più grande della protagonista, dà poi quel senso di sicurezza, come se fosse un po' l'unico appiglio, no, al quale aggrapparsi. In realtà scopriamo che poi questa persona, che comunque può essere, che è adulta, che comunque può indicare il cammino, in realtà l'unico cammino che insegna è prendi un'altra strada, perché comunque sia la sicurezza da riporre in questo personaggio, che poi io volutamente faccio diventare un po' il cattivo della storia, che la depista, la fa soffrire, le produce ogni sorta di violazione, no? Sia psicologica che emotiva, e proprio sempre perché noi donne siamo un po' masochiste, il ricatto emotivo tiene la mia protagonista attaccata a sé.
Ok.
Secondo. Terzo personaggio.
No, li scelgo io i personaggi. questo ogni tanto conduco, sai, perché ho un contratto con Davide, devo. Terzo personaggio, perché è a sorpresa il terzo personaggio. Sì. È Céline, che
metto fra... Mi hai depistato. Allora, Céline, ti darò questa notizia, è un personaggio realmente esistito. Diventa al tempo stesso anche un po' il mio alter ego, perché metto la parte più ironica, più divertente, più sarcastica, che risponde appunto alle disgrazie che capitano, tra virgolette, disgrazie nella storia, con un sorriso, per far anche ridere il lettore.
Ok, io devo tranquillizzare i miei ascoltatori. Sì. Cioè, tu non sei un travestito, non ti chiederò di verificare.
Allora,
però non
in una epoca con la frangetta alla Raffaella Carrà, molte volte ho subito delle angherie, delle battute nei locali.
Cioè, dicevano che era un travone, sostanzialmente.
Sì, parecchie volte è nata questa cosa per scherzo.
Perché effettivamente hai questa voce molto potente.
Esatto, che molto profonda e molto ambigua. E Céline appunto inizia uomo, se vogliamo, o inizia non propriamente donna, fino a compiere, diciamo, la sua trasformazione, che però non vi voglio raccontare.
Sì, ma che si può più o meno intuire.
Sì.
E figura finale, importante, papà.
Sì.
Io lo chiamo solo papà.
Sì, allora il papà, poverino, bistrattato, volutamente descritto come vittima degli errori della figlia, e un po' anche, se vogliamo, sbiadito in un certo senso, fino ad un punto della storia dove...
Ecco, io ti dico anche una cosa che mi ha colpito.
Sì?
Questo papà sta, tanto ora che diciamo varie cose del libro, però le diciamo tutte mescolate,
sì,
per quella gente
bene.
Non è che poi si raccapezza, però insomma, si trova in Messico, una sorta,
sì,
di fuga, di ritrovamento di se stesso.
Di se stesso, sì.
Allora, mediamente, quando c'è la figura di quello che va all'estero, così, veramente immagini, no, puttaniere, cioè, piuttosto quello che va... E invece, cioè, io pensavo adesso che lei lo raggiunge in Messico, pensavo chissà cosa trova...
Sì.
Così già mi aspettavo papà che la reintroducesse al, sì, mercato anche all'estero, così
la riciclasse.
Esatto, la riciclasse nei paesi sudamericani, cosa che peraltro la Carrà ha già fatto,
esatto,
quindi poter seguire anche questo filo. E invece no, cioè viene fuori una figura quasi totalmente opposta, cioè,
sì,
più sensibile, più vittima di quello che,
esatto,
succede.
Esatto, vittima degli eventi e quindi anche un po', qui un po', se vogliamo, l'ho un po' romanzata, perché io sono un po' vittima anche dei personaggi delle soap, dove comunque tutto deve essere un po' estremizzato, no? Quindi anche un po' romantico, se vogliamo, un po' una figura... delicata e romantica, fragile alla fine, anche
questo,
se uomo.
Questo tuo libro quindi è, con tutto quello che mi hai detto, una summa tra,
sì,
le tue esperienze di vita,
sì,
le soap,
sì,
e la biografia di Berlusconi, cioè queste tre...
alla fine, detto così, sembrerebbe un po'... Ma se vogliamo dire anche un po'... più che una somma, un'analogia, ci può essere un'analogia. A me piace parlare sempre di poi del messaggio, no, che porta. A me piaceva molto da piccola questo film, La storia infinita, dove c'era questo eroe Atreyu, il guerriero bambino, che salvava il mondo di fantasia e quindi salvava poi tutto quello che era correlato ai sogni e ai desideri. Ecco, se vogliamo, il mio libro è anche un po' un sunto del guerriero, no, personificato da questa donna che diventa poi un simbolo. La lotta, il desiderio, credete nei vostri sogni.
Non so io come la prenda Michael Ende, che dice: sai che ho visto La storia infinita e ho narrato la storia di una escort. Dice,
diciamo che il mio eroe è diventato escort, la mia eroina è diventata escort, quindi ci potrebbe essere un po', con un po' di fantasia, un parallelismo, no? Però che il messaggio diventi lo stesso.
Ho capito. E, a questo punto invece sterziamo completamente con,
sì,
le domande. Te ne faccio una che introduce una determinata,
sì,
cosa. Tu quando fai le presentazioni,
sì,
ti avvali della collaborazione,
sì,
di una cantautrice? Io lo so perché ho fatto molte ricerche su internet,
sì,
su altre cose. Poi tu mi hai scritto una mail dicendo: guarda che io collaboro con una cantautrice,
sì,
e allora,
sì,
l'ho saputo.
Sì.
E, quindi vuoi parlare un attimo del vostro progetto, cioè di come,
sì,
si è congiunto il progetto, e poi ascolteremo una canzone.
Allora, bellissima questa, diciamo, sorpresa, perché anche l'amore sbaglia strada, però appunto forse sbagliando, se l'amore sbaglia strada, ci sono invece strade che si incontrano strada facendo. Allora, Romina De Luca ha iniziato a far parte di questo progetto scoprendo, anche lei inaspettatamente, di avere scritto dei testi del suo album De Cantare, testi di canzoni che si avvicinano molto a quello che è un po' il messaggio e i sentimenti contenuti nel mio libro. Quindi sicuramente le emozioni, queste figure rosa, queste anche sensazioni legate all'amore che si amplificano, di donne, di donne che comunque a volte lottano, a volte soffrono, a volte denunciano o comunque parlano.
E come siete entrati in contatto?
Ma durante la presentazione ci siamo conosciute e, ascoltando la mia presentazione, i temi che noi abbiamo trovato in comune, bello questo messaggio di questa canzone anche di Romina, questa donna che da crisalide diventa farfalla, quindi questa trasformazione, no? Questa...
Quindi durante la presentazione tu hai detto: allora, che cacchio è che continua a canticchiare in quinta fila? E da lì poi...
Io in realtà, usando un po' anche il messaggio sempre metaforico, ho parlato proprio, ho utilizzato questi termini sempre per la sincronia, senza saperlo, ho parlato di una stella crisalide che diventa una Valentina farfalla, quindi la donna un po' fredda, congelata, e quei sentimenti sono congelati, che a un certo punto si trasforma e i cui sentimenti spiccano il volo come appunto una farfalla. Quindi abbiamo trovato questa attinenza di tema.
Ok, quindi mi presenti il brano, lo sentiamo, poi torniamo,
sì,
sul discorso.
Allora, il brano che ascoltiamo è Pioggia di Diamanti, la cantautrice è Romina De Luca ed è tratto dall'album De Cantare.
È sempre una presentazione di Sanremo, sai, dirige l'orchestra, il maestro...
E vesticchio!
Ok, vai Davide.
Mm. credo che ogni storia lasci un segno, come questa storia dentro me. Oggi è stata una giornata chiara, ho parlato un angelo di te ed ascolti
Ok, adesso siamo al momento, entriamo nella seconda parte della trasmissione, ma siamo ai momenti fantastici, cioè quelli in cui finalmente si legge e in cui succedono, finalmente si entra nel vivo della, di tutta la cosa. E quindi io consegno a, aspetta, che abbiamo una cosa, quindi facciamo vedere. Questo libro è bellissimo.
Il tatuaggio è vero, eh?
Il tatuaggio è vero, e questa è tutta la schiena di Federica Farini.
Bravo, fammi pubblicità, va bene.
Quindi mi raccomando, a tutti quelli che stanno vedendo questo in questo momento, adesso potete scrivere nei bagni dell'autogrill: io ho visto Federica Farini nuda. E questo aiuterà molto la vendita anche del libro. E questo libro è dedicato, perché una copia già scritta, ma questo lasciamo.
Sì, beh, questo è una parentesi nostra. Mi piace portare in giro anche le dediche che faccio alle persone.
Cioè, lei dedica i libri alle amiche, alle... così le amiche dicono: no, grazie, mi sono già comprata la Tamaro. E quindi...
Tienila pure tu quella dedica.
Allora, siccome verrà letta una piccola parte del libro, Davide, che è specializzato nei sottofondi, allora mi devi dare un sottofondo stile Rubi Rubacuori, però bucolico, con intenzione di ravvedimento, un po' metropolitano e un po' campagnolo. Questo deve essere il sottofondo che mi metti, mi raccomando.
Bravo, mi piace bucolico anche.
Quando c'è il sottofondo, partiamo con la lettura. Perfetto, vai.
L'aria è frizzante in campagna nelle sere d'estate. Quando al tramonto il cielo si tinge di rosa, le nuvole si illuminano come macchie fluorescenti e gonfie di colore. Un misto di fucsia e arancio intenso. Sembrano tridimensionali, come le pennellate troppo cariche di pittura, che asciugandosi si incrostano spesse sul foglio di carta. È quello il momento in cui il cielo si riempie di rondini. Rondini in fitti sciami, compatte, a caccia di frotte di insetti. Il loro cinguettio è rimbombante, intenso e acuto, come se ogni rondine volesse spiegare qualcosa alle altre. Si spostano veloci nel cielo, disegnando un grande cerchio nell'aria. Per poterle osservare meglio, quando ero bambina, correvo sulle scale, precipitandomi al secondo piano della casa. Da quell'altezza mi sentivo più vicina a loro. Chiudevo gli occhi e immaginavo di essere una di esse.
Fantastico.
Bucolico.
Bucolico, devo dire. E ovviamente, visto che la prima parte del libro parla di una escort, anche su bucolico potrei fare 42 doppi
così
sensi.
Abbiamo fatto anche diciamo, abbiamo letto anche un pezzo che depista, no, un po' i lettori, così no, capiscono.
La cosa che ho capito io è che tu non capisci un cazzo di marketing, perché ovviamente avresti dovuto raccontare le parti un po' più spinte, così. Anche se poi, ma diciamo, no, il libro è molto molto pudico, ci sono i momenti, sì, che si lasciano andare, ma sempre molto con molta discrezione. E a tal proposito volevo chiederti anche questo.
Sì.
Sinceramente, io ti ho preso un po' in giro prima dicendo, sì, nominando Melissa P e
sì,
quant'altro.
Sì, però ci sta questa cosa.
Quando scrivevi un po' la prima parte,
sì,
quindi dove comunque ci sono anche delle suggestioni erotiche,
sì,
più mentali in realtà che,
sì,
che realmente.
Divagazioni.
Esatto, se avessi scritto io avrei usato tutte le metafore, tipo, sai, quelle classiche, il treno e la galleria, queste cose qua, molto eleganti. Ma no, però pensando, nel momento in cui scrivevi la prima parte,
sì,
che dovevi anche raffigurare in un certo modo un certo tipo di mondo,
sì,
hai avuto dei modelli letterari che sono emersi? Perché poi di fatto non penso che in realtà Melissa P ti sia venuta in mente, cioè, anche se
no, anche se no, effettivamente di Melissa P, film che peraltro ho visto un po' di volte, il libro non l'ho letto, però mi sono chiesta, al di là del fatto che è stato stroncato dalla critica, la parte cosa salviamo, no, di questa attinenza, se vogliamo, tra Melissa P e quello che comunque io ho narrato in una parte del libro. Forse anche la disperazione, un po' il fatto di essere sia vittima che carnefice dell'essere uomo, e che quindi questa caratteristica, anche questo dolore misto un po' anche al masochismo, venisse fuori, e quindi mi fossi un po' ispirata, diciamo, a questa parte della...
Ecco, io ho notato una cosa, che in quasi tutti i libri erotici, io ho letto anche e visto il film, perché prima di stare con Daniele io guardavo un sacco di materiale erotico, poi adesso, non che lei me lo impedisca, peraltro, ma insomma preferisco, ho sostituito la pratica alla grammatica, però adesso potevo dirla questa cosa, non dovevo, vabbè, però è uguale. No, però ho notato una cosa, che
sì,
in quasi tutti i racconti erotici, comunque, c'è sempre poi la figura della nonna, sostanzialmente, sì, come figura che ravvede in qualche
sì,
modo.
Sì, è vero, okay, anche nella stessa Melissa Pugh, effettivamente.
E, mi sono sempre chiesto, le nonne di solito dicono sempre la stessa cosa, cioè tu intuiscono che ci sono dei casini, dicono
sì,
tu non devi buttarti via, ma devi conservarti per un bene prezioso. Lo fanno perché loro stanno morendo e quindi non possono più buttarsi via, secondo te? O...
Ma secondo me lo fanno per evitare il danno ai genitori, diciamocelo, insomma, le nonne alla fine sono un po' più delle amiche e quindi in questo senso tamponano i danni cercando di chiudere un occhio e cercando di non magari farci sentire più colpevoli di quanto in realtà ci sentiamo.
Anche se quando una nonna chiude un occhio è la cataratta.
E quindi allora lì si può essere liberi perché non vedono più niente. Sicuramente poi un'altra, sì, se vogliamo un'altra ispirazione potrebbe essere in alcuni punti anche un po', mi rifaccio sempre al film perché io sono molto figurativa, vado per immagini, sempre il film di Lolita. Più che altro nella ricerca della mia protagonista di questa sicurezza, di questo aggrapparsi alle figure più grandi, più mature, come se l'amore e lo stare bene o comunque l'essere felice dipendesse un po' dal fatto che una persona più matura può donarci tutte queste sicurezze, ecco.
E un'altra cosa che mi chiedevo, l'hai detto tu stessa, cioè hai scritto questa cosa su un escort così e poi è venuto fuori, è il caso di usare il termine, un puttanaio.
Ma se ho fatto succedere di tutto.
Ma beh, mi stavo chiedendo, sì, se l'avessi scritto 2 anni dopo, tipo,
sì,
cioè quindi con tutte queste cose già messe in evidenza da stampa, l'avresti scritto in modo diverso? Cioè sarebbero cambiate delle cose? Oppure pensi che no, la linea del tuo libro comunque era quella e
allora,
l'attualità
la linea del,
è un'altra cosa?
Forse l'attualità mi avrebbe aiutato ad ispirarmi ad altri personaggi. Forse avrei inserito magari qualche pecorella smarrita più simile a una Ruby piuttosto che a figure un po' più contemporanee, no? un po' più attuali, però poi di fatto li avrei fatti diventare dei personaggi, quindi la mia tendenza è sempre quello di dare una veste un po' di personaggio di fiaba, no? E quindi di dargli comunque un'interpretazione e farlo diventare un po' un archetipo se vogliamo, no?
Perfetto, allora siccome allora, anch'io devo dire la verità che molto spesso pensando a Ruby l'ho accostata alla pecorella, ma al di là di questa metafora molto sottile direi che andiamo con un brano e poi andiamo con il gran finale dove
sì?
succederà di tutto di
tutto di
più.
Di più
e visto che
molto sop
visto
così.
Che io ho molto buttato sul versante sesso così,
sì,
cerco adesso di redimermi chiaramente
come la pecorella
esatto, nel senso no, poi mi viene in mente che pecorella era anche un avvocato di Berlusconi quindi vabbè anche
non
questo
facciamo battute,
ma al di là di questa cosa no, visto che c'è tutta la parte bucolica di cui abbiamo parlato molto poco,
sì,
ne ho parlato poco apposta perché è tutta la parte finale del libro per cui è bello che venga scoperta da sola,
sì,
anche perché è molto c'è molto da esplorare nelle parole più che nella trama,
sì,
insomma.
Secondo te, ti faccio una domanda.
No, sarei io quello. Vabbè,
Allora, io sono un po' come Marzullo. Generalmente mi faccio le domande e mi do le risposte. Però questa volta vorrei fare una domanda a te.
Sì, sì. Prendo un caffè.
Solo se hai notato, proprio perché citi la parte bucolica, secondo te emerge che il cambiamento interiore della protagonista corrisponde anche ad un cambiamento di scenari, no? Quasi come tornare un po' alla natura, alle origini, un po' anche... interiormente.
Ma io vedo una cosa in più in realtà,
sì,
cioè che più che il cambiamento di scenari è che questi nuovi scenari
sì,
in realtà riportano molto anche indietro lei al
sì,
prima, cioè
okay,
a quando lei era bimba, quindi si immerge, ritrova una sorta
si
di
purifica,
immersione nella fonte della purezza e cose più intelligenti di queste non potrei dirle in questo momento.
Assolutamente.
Ma quello che volevo dire è che la purificazione bucolica la facciamo anche musicalmente,
sì,
perché passiamo da questi brani Roxanne che era una prostituta,
un po' duri,
Bocca di Rosa che era una prostituta, a Impressioni di settembre della PFM e qui andiamo
e qui...
proprio sul bucolico andante. mi sta guardando con aria interrogativa Davide, ma non c'è problema, vero? Impressioni di settembre, PFM.
Mm-hmm. 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 We'll be right back.